Eccoci qui in collegamento con Marco, che salutiamo. Ciao Marco.
Buongiorno Martina, buongiorno a chi ci ascolta, grazie per avermi di nuovo invitato, è sempre un piacere.
Grazie a te per la tua disponibilità. Iniziamo subito con il chiederti di fare un po' il punto su quella che è appunto l'operazione di terra, come si sta svolgendo. Chiaramente la questione dell'irruzione dell'attacco di Israele all'ospedale di Al-Shifa è qualcosa che insomma occupa le prime pagine, ma diciamo è abbastanza centrale anche per come dire, descrivere quelli che sono gli obiettivi da parte di Israele. Quindi lascio la parola a te.
Beh, proviamoci. Partirei da una nota un po' polemica, se permetti, così la togliamo dal tavolo, perché giustamente dici questa notizia occupa le prime pagine. In Italia occupa le prime pagine nel modo sbagliato, se posso permettermi, perché ci sono state molte mistificazioni anche intorno a questo ingresso nell'ospedale Al-Shifa, tra cui le foto che abbiamo visto ieri su Repubblica, nel quale, che rappresentava soldati israeliani che donano incubatrici all'ospedale Al-Shifa mentre entrano nell'ospedale, che è un'ipocrisia abbastanza notevole, perché uno dei problemi più gravi dell'ospedale Al-Shifa è che è stato tagliato fuori dalla fornitura di carburante e di elettricità da ormai parecchi giorni. E quindi è proprio un gesto così per dire no, ma siamo spinti da spirito umanitario. Ecco, tutte queste storielle che stiamo vedendo sono una narrazione e niente di più. Se invece proviamo a entrare un po' su quello che riusciamo a capire, perché poi qua in questa guerra, a differenza di molte guerre degli ultimi 20 anni, diciamo a partire dall'Iraq fino alla guerra in Ucraina, in questa abbiamo un accesso alle informazioni che avviene con il contagocce. Avviene con il contagocce per due motivi principali. Uno, perché giornalisti internazionali non sono stati ammessi nella striscia di Gaza dopo l'inizio delle operazioni militari israeliane, di aria e di terra. Tutti i giornalisti che ci consentono di raccontare quello che succede sono giornalisti che già si trovavano a Gaza, sono palestinesi e sono sempre di meno purtroppo, perché moltissimi giornalisti sono stati uccisi, molti sono stati ridotti di fatto al silenzio, spinti verso il sud della striscia, e in almeno 4 occasioni, 3 di sicuro, una quarta è un dubbio abbastanza fondato, c'è stato un taglio delle telecomunicazioni totale mentre si svolgevano operazioni di particolare rilevanza, i cosiddetti blackout informativi e di comunicazione. Questo che cosa porta? Ci porta a avere informazioni molto frammentarie e per lo più testimoniali. E quindi, su che cosa è successo all'ospedale Al-Shifa? Abbiamo oggi una conoscenza un briciolo superiore a quella di ieri, ma comunque molto limitata. Questo ingresso che è avvenuto nella notte di martedì ha prima di tutto portato ai numerosi interrogatori, numerose domande fatte al personale medico e ai pazienti, che già di per sé è qualcosa di abbastanza, come dire, non dico inedito, ma abbastanza fuori da quello che sarebbe la grammatica della guerra e il diritto internazionale, e poi l'inizio della ricerca dei tunnel di Hamas. E qui poi possiamo dedicarci proprio a questo, ma un'ultima riflessione prima di questa: in generale gli ospedali non dovrebbero essere dei target, il fatto che l'esercito israeliano continui a dire che l'ospedale Al-Shifa è il centro di comando di Hamas e che di lì poi ci sia l'ingresso principale alla rete di tunnel che invece sappiamo esistere, ecco, tutto questo è supportato da pochissime prove e soprattutto è supportato da affermazioni ma non reali documentazioni. Quindi tutto questo si svolge in una cornice estremamente labile. Ora, quando tu mi chiedi, molto giustamente, in modo molto interessante, se questo ci aiuta a capire meglio l'obiettivo strategico di Israele, perché quello tattico è chiaro, uccidere membri di Hamas, e siamo d'accordo o no, ma quello è l'obiettivo dichiarato. Da un punto di vista strategico, però, l'idea di cancellare Hamas dalla faccia della terra per via militare è qualcosa di realmente irrealistico. Lo è per vari motivi. Il primo di questi è che Hamas, essendo un movimento, possiamo chiamarlo terroristico, possiamo chiamarlo politico, possiamo chiamarlo di resistenza, come l'ha chiamato Walid Jumblatt, politico libanese, la settimana scorsa. Comunque, qualsivoglia sia la sua natura, è una realtà molto fluida, e quindi cancellare l'organizzazione non significa cancellare movimenti che utilizzano le stesse modalità, o addirittura movimenti che utilizzano modalità ancora più, se vogliamo, condannabili, no? Perché in tutto questo non si affrontano, e poi magari ne parliamo dopo, le condizioni materiali e le condizioni politico-legali della questione palestinese. Cioè, nulla della questione palestinese viene affrontato eliminando militarmente Hamas, e questo rende molto debole l'obiettivo strategico israeliano e rende molto difficile per tutti noi provare a capirlo, cosa che infatti non riusciamo a fare.
Grazie Marco, sì, mi sembra un punto di vista, come dire, che in qualche modo può aiutare a prendere appunto la questione da questa angolatura. E per fare un po', diciamo, un quadro completo di quello che poi invece la situazione a livello mondiale, internazionale, ti chiederei di spendere anche due parole su quello che è il ruolo degli Stati Uniti. Vedevamo appunto anche prima negli articoli, un giorno viene detta una cosa, il giorno dopo i fatti la smentiscono, quindi anche che tipo di ruolo e che posizione stanno tenendo gli Stati Uniti oggi?
Gli Stati Uniti stanno tenendo tante posizioni in una, e è curioso perché in tanti altri contesti di crisi gli Stati Uniti sono stati abbastanza monolitici. Ora, che la questione Palestina-Israele sia probabilmente la più polarizzante a livello mondiale, ci sono pochi dubbi. Molto polarizzante perché è così tanto storicamente attestata da 75 anni, appunto, quindi da avere moltissime certificazioni. Lo è anche per quel senso di colpa occidentale che fa sì che tutte le azioni di Israele siano incriticabili, se non in modo molto 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 delicato, e quindi gli Stati Uniti sono oggettivamente un po' in difficoltà nel gestirla, e anche le operazioni diplomatiche lo dimostrano, perché da un lato si continua a dare un sostegno senza condizioni a Israele, però poi, per esempio, ieri un portavoce del segretario di Stato, anzi scusate, del Security Council statunitense, ha detto: noi però non vogliamo vedere bombardamenti sugli ospedali, non vogliamo vedere operazioni di terra contro gli ospedali, perché all'interno ci sono persone che hanno solo diritto ad avere cure e medicine. Questo da un lato. Poi però si va al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti ieri per la prima volta non hanno posto il veto contro una risoluzione, questa presentata da Malta. È la quinta risoluzione che si tenta di far passare dall'inizio della guerra, quindi dal 7 ottobre, e la prima a passare con l'astensione di Stati Uniti e Regno Unito, perché mancava la condanna alle azioni di Hamas all'interno della risoluzione che però si limita a chiedere pausa umanitaria, che è un concetto, tra l'altro, da un punto di vista del diritto internazionale estremamente debole. Si sarebbe potuto chiedere un cessate il fuoco, ma gli Stati Uniti hanno detto no, noi siamo contrari al cessate il fuoco, quindi continuano a tenere questa posizione in cui si deve dire, in cui si dice sostanzialmente: bombardate i palestinesi ma con più gentilezza. Questo, se proprio vogliamo trovare una formula molto, molto sintetica. E poi però si sente parlare Biden, lo potete trovare su The Guardian questa mattina, di dobbiamo lavorare per una soluzione a due stati, che, se posso permettermi, e questo è un parere puramente personale, ma è una soluzione oggi di un'ipocrisia clamorosa. Certo. Perché già la soluzione a due stati del 1993 degli accordi di Oslo aveva dei punti deboli molto rilevanti, penso soprattutto al creare uno stato palestinese senza una continuità territoriale. Oggi, in modo molto più grave di allora, abbiamo da un lato Gaza, che non è sostanzialmente inseribile in qualunque stato, e dall'altra parte abbiamo la questione dei coloni, che naturalmente nella retorica di Biden non viene nemmeno presa in considerazione. Cosa dovrebbe succedere ai coloni? Diventano un enclave all'interno dello Stato palestinese? O si devono adeguare al diritto del nascente Stato palestinese, facendo la fine degli arabi israeliani che hanno a malapena il diritto di voto, e nemmeno tutti, e nemmeno garantito, e comunque non esercitato perché è pericoloso? Ecco, tutte queste questioni restano molto sul tavolo. Se poi invece ampliamo lo sguardo e guardiamo quello che stanno facendo gli Stati Uniti nel resto della regione, perché poi non dimentichiamoci, questo è, se lo vogliamo inserire in modo un po' più ampio, un capitolo di un conflitto regionale molto più ampio che è già in corso da molti anni. Perché com'è possibile non considerare la situazione della guerra civile siriana? E qui parliamo di 12 anni di conflitto continuato con molte fasi differenti. Ecco, qui c'è un paradosso. Per esempio, gli Stati Uniti, che si propongono come forza stabilizzatrice in altre zone, in Siria occupano un'area della Siria dove ci sono due border crossing con l'Iraq e dove ci sono i pozzi petroliferi siriani, che quindi sono una fonte di reddito fondamentale per la Siria, su cui si è retto tutto il sistema parasocialista siriano, e li occupano senza una dichiarazione di guerra e senza essere apertamente in conflitto con nessuna delle forze qui presenti, nemmeno con l'Iran, che accusano invece di essere il grande marionettista di tutta la regione. Ecco, tutti questi paradossi fanno sì che gli Stati Uniti oggi abbiano una posizione a cui di base crediamo solo noi in Occidente, ma qui le carte sono molto, ma molto più scoperte, e nessuno crede che gli Stati Uniti possano seriamente giocare un ruolo stabilizzatore né a Gaza, né in Cisgiordania, né in Siria. E in Libano, diciamo, la posizione è un po' più sfumata perché c'è un'opinione pubblica molto più suddivisa, ma anche qui nessuno crede che siano gli Stati Uniti a poter risolvere il conflitto.
Chiaro. Andando un po' verso a chiudere, diciamo, ti farei quest'ultima domanda, riprendendo quello che dicevi all'inizio. Quindi nessuno affronta le cause materiali della questione palestinese, e quindi effettivamente qua parliamo di soluzioni che in qualche modo è già palese che non siano soluzioni. Che tipo di scenari si vanno delineando anche rispetto a quella che potrebbe essere la futura leadership palestinese, o comunque come in qualche modo si potrebbe uscire da questa situazione?
Ecco, questa è una domanda da premio Nobel per la pace. Purtroppo è davvero difficile rispondere, però hai toccato una serie di punti molto interessanti, perché la questione della leadership palestinese è molto molto delicata. Ora, è chiaro che Abu Mazen, con i suoi 87 anni e una serie, possiamo dirlo, di fallimenti politici molto gravi, e penso soprattutto alle elezioni del 2006 che poi portano Hamas al potere a Gaza, al non tenere più elezioni né in Cisgiordania né a Gaza da 17 anni, quindi quando dovrebbero essere ogni 4 o ogni 5, e non si svolgono appunto da più di tre mandati e mezzo. Ecco, tutte queste, la questione della leadership palestinese è delicatissima, anche perché è ritornato in auge un nome che agli israeliani non piacerà di sicuro, che è quello di Marwan Barghouti, che è detenuto dagli israeliani dal 2002 perché fu uno dei padri della seconda intifada, quella del 2000, e che però è un personaggio che piacerebbe probabilmente molto a livello popolare, ma il giorno in cui dovesse mettere piede in Palestina probabilmente verrebbe arrestato dall'ANP. Ha una posizione estremamente impopolare nel leadership e molto popolare a livello di base. L'altro potenziale successore di Abu Mazen, in questi giorni c'è il nome di Muhammad Fayyad, che è una figura un po' controversa, molto legata anche al Golfo, e che anche lì difficilmente potrebbe mettere proprio d'accordo tutti. Ma c'è anche un problema molto, molto più serio, se vogliamo, ovvero come si può pensare a una leadership palestinese in uno Stato, la Palestina, che dipende per esempio interamente dalle rimesse fiscali israeliane, che non ha una continuità territoriale, che non può svolgere una serie di attività a meno che non vengano approvate dallo stesso Stato, che non vuole che si formi uno Stato indipendente. E senza risolvere, queste dicevo sono le cause materiali, senza risolvere tutte queste moltissime e molto complesse forme di disuguaglianza, disuguaglianza che è davvero molto a livello di classe, e non bisogna avere troppa paura ogni tanto di usare questo termine, finché non si affrontano queste questioni, risolverle è molto difficile, ma almeno affrontarle, non si può poi pensare a quale forma potrà avere quello Stato e quale forma potrà avere quella leadership, perché altrimenti avremo di nuovo per l'ennesima volta un modello politico calato dall'alto, dal molto alto, dal molto fuori da questo territorio, che semplicemente non sarà espressione di quella che è la società che poi cerca di rappresentare, che oggi è talmente frammentata, è talmente indebolita da questi decenni di occupazione da non avere la possibilità di una vera autodeterminazione. Senza tutto questo non possiamo fare un passo in avanti, ed è per quello che, e questo mi rendo conto è molto impopolare, sono molto critico verso chi oggi chiede la pace e basta, perché la pace oggi significa lo status quo, e lo status quo non porta alla pace, lo status quo porterà ad altri conflitti, e stiamo vedendo in una successione anche sempre più ravvicinata, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2022, arriviamo al 2023, ogni volta il conflitto è peggiore, perché appunto la pace in questo momento significa status quo, e lo status quo porta soltanto a conflittualità sempre più gravi. È un discorso difficilissimo, e in cui mi sembra che nessuno, ma letteralmente nessuno, abbia voglia di andarsi a infilare, tantomeno le Nazioni Unite, che sanno di avere un potere contrattuale e di contrattazione più basso che mai, e il sistema delle Nazioni Unite non sta funzionando, e lo si sta vedendo proprio in questi giorni, e addirittura non riesce neppure più a proteggere i propri lavoratori. Quando uno denuncia che sono morti 102 lavoratori della propria agenzia, e sono il numero più alto della somma degli ultimi 10 anni nel mondo, beh, qualche domanda sulla debolezza delle Nazioni Unite dobbiamo sicuramente farcela.
Assolutamente. Grazie davvero Marco per il tuo contributo prezioso. Ricordiamo tra l'altro anche e segnaliamo un podcast in cui hai preso parola, sempre qua da parte di una radio torinese, Radio Banda Larga, sulla trasmissione Putagè di penso la settimana scorsa, se non sbaglio.
Non sbaglio.
Ok, grazie ancora, e speriamo appunto di sentirci prossimamente.
Grazie mille Martina, sempre un piacere, ci sentiamo presto.
Ciao.
Quella venna